Oggi ho voluto così portare a voi una parola che Gesù è venuto per cambiare l'uomo. E voglio così poi leggere una testimonianza di un giovane che come ha cambiato la sua vita. Non è tanto perché sappiamo come Gesù cambia la vita, ma è una testimonianza che io l'ho letto il suo libro già qualche anno fa, però anche in questi giorni sentivo spesso parlare Laudato Si, che è questa enciclica che porta così a conservare la terra, proteggerla e conservarla. E, però questo poi mi ha portato a portare questa parola, che questo ragazzo giovane che ha dato una sua testimonianza come ha cambiato la sua vita. E io ho preso questa testimonianza perché è molto edificante, ma soprattutto come lui era deluso delle religioni e come è arrivato a avere questa nuova vita. Poi alla fine magari posso anche parlare questa enciclica, che è da rispettare, però si deve partire dall'uomo per conservare la vita, no, per conservare la terra e preservarla. E questo è molto importante noi come credenti, che vediamo che la cosa più sorprendente su Gesù Cristo è che Egli venne per cambiare la vita, o cambiare le vite dell'uomo. Lui dimostrò corrette le centinaia di profezie dell'Antico Testamento che descrivevano la sua venuta, e come egli adempiuto le altre può adempiere anche la profezia più grande di tutte: dare la vita nuova a tutti quelli che lo ricevono. Perché il più grande miracolo è cambiare la vita dell'uomo, una nuova nascita, che non è facile per l'uomo. L'uomo vuole, ma non riesce a cambiarla se non riceve Gesù Cristo. E in Ezechiele è scritto: io vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. E in Corinzi è scritto: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Io leggo questa, ho preso una parte dove il suo capitolo ha cambiato la mia vita. E vi consiglio anche a prendere questo libro, specialmente anche per i giovani, che come questo giovane era deluso dalle religioni, la sua così volontà di capire ha voluto esaminare veramente la sua fede, in cosa doveva essere fondata. Però non gli interessava tanto i miracoli che Gesù ha fatto, non gli interessava tanto altre cose, ma che era un grande uomo, ma cosa è per me Gesù? Allora, il 19 dicembre del 1959, alle 20:30, durante il secondo anno di università, ricevetti il Signore e diveni cristiano. Qualcuno potrebbe chiedermi: come sai che sei diventato cristiano? La mia risposta è semplice: la mia vita è cambiata. E questa trasformazione, che conferma il mio cambiamento. Quella sera pregai per 4 cose che avrebbero stabilito una relazione con il Cristo risorto e vivente, che aveva appena trasformato la mia vita. Per prima cosa dissi: Signore Gesù, grazie per essere morto sulla croce per me. La seconda: ti confesso tutte le cose della mia vita che non ti sono gradite e ti chiedo di perdonarmi per essere e di purificarmi. Ti chiedo di perdonarmi per essere e di purificarmi. La Bibbia dice: anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Che in Isaia 1,18. Terza cosa dissi: in questo momento, con tutta la sincerità di cui sono capace, ti apro la porta del mio cuore e della mia vita e credo in te come mio Salvatore e Signore. Prendi tu il controllo della mia vita, cambiami completamente. Fai di me la persona che tu vuoi che io sia. L'ultima cosa che dissi in preghiera fu: grazie per essere entrato nella mia vita per fede. Fu una fede basata non sull'ignoranza, ma su testimonianze, fatti storici e sulla parola di Dio. Bene, dopo quella preghiera non accade nulla, proprio nulla di spettacolare. Non mi spuntarono le ali di un angelo o un'aureola. Anzi, dopo aver preso quella decisione, mi sentì peggio, quasi un malore fisico. Mi chiedevo: oh no, in che cosa ti sei andato a immischiarti questa volta? Mi sentivo come se fossi impazzito e sicuramente alcuni l'avrebbero pensato. Il cambiamento non fu immediato, ma vero. Nei seguenti 18 mesi seppi che non ero impazzito. La mia intera vita fu trasformata. Un giorno, durante un dibattito con il capo del Dipartimento di Storia di una università, raccontai come la mia vita era cambiata. Egli mi interruppe dicendo: sta cercando di dirci che Dio ha veramente cambiato la sua vita? In quali aspetti? Dopo 45 minuti, egli disse: basta così, questo è sufficiente. Uno degli aspetti della mia vita in cui gli raccontai era della mia irrequietezza. Dovevo sempre sentirmi occupato, dovevo fare sempre in modo di essere a casa dalla mia ragazza, ad una festa, all'unione studentesca o in qualche altro posto a discutere. Mentre camminavo, la mia mente era come un turbine di conflitti che si susseguivano all'impazzata. Mi sedevo, cercavo di studiare o di pensare, ma non ci riuscivo. Pochi mesi dopo essermi deciso per Cristo, si sviluppò dentro di me una pace, prima di allora sconosciuta. Non infraintendetemi, non sto parlando di assenza di conflitti. Ciò che trova in questo rapporto con Gesù non fu tanto l'assenza di conflitti quanto la capacità di affrontarli. Non cambierei questo per nulla al mondo. Un altro aspetto che comincio a cambiare la mia vita, la mia ira, ero solito perdere la pazienza. Non appena qualcuno mi guardava di traverso, portò ancora le cicatrici di quando per poco non uccisi un uomo durante il mio primo anno di università. Questo temperamento era talmente radicato in me che consciamente non cercavo di cambiarlo, ma un giorno davanti a una crisi che normalmente mi avrebbe fatto perdere le staffe, mi resi conto che il mio brutto temperamento non c'era più. Una sola volta in 14 anni ho perso la pazienza e sono esploso. C'è un altro aspetto di cui vado fiero, ma ne voglio parlare perché molte persone hanno bisogno di fare lo stesso cambiamento nella propria vita. Un cambiamento che ha la fonte nel rapporto con Cristo risorto e vivente. Quell'aspetto è l'odio. Ero cresciuto intriso d'odio. Non ho manifestato apertamente, ma dentro di me c'è sempre stato del disprezzo. Ero sempre maldisposto verso le persone e le cose. I problemi, come molti altri, ero insicuro, ero un insicuro. Tutte le volte che incontravo qualcuno diverso da me, mi sentivo minacciato, reagivo con odio. Vi è una persona che ho odiato più di ogni altra, a questo mondo, mio padre. Odiavo tutto di lui. Per me egli non era altro che l'alcolizzato del paese. Se abiti in una piccola città e in uno dei tuoi genitori è alcolizzato, puoi capire cosa intendo dire. Tutti lo sanno, i miei amici al liceo facevano battute su mio padre che andava in giro per il centro del paese. Essi non pensavano che mi avrebbero potuto ferire, in quanto mi comportavo come tutti gli altri. Ridevo esteriormente, ma lasciate che ve lo confessi, dentro di me piangevo. A volte andavo nella stalla e trovavo mia madre che era stata picchiata, così tanto che non riusciva a rialzarsi e rimaneva lì, distesa nel letame dietro le mucche. Quando invitavamo amici a casa, portavo mio padre nella stalla e lo legavo. Nascondevo l'auto e poi dicevo ai nostri amici che era dovuto andare da qualche parte. Non credo che qualcuno abbia odiato una persona come io odiavo mio padre. Dopo aver deciso di porre la mia fiducia in Cristo come Salvatore e Signore, l'amore di Dio inondò la mia vita, prese l'odio per mio padre e lo trasformò. 5 mesi dopo, diventato cristiano, mi ritrovai a guardare mio padre dritto negli occhi e dire: «Papà, ti voglio bene». E lo pensavo veramente. Dopo tutto quello che egli aveva fatto, il sapersi amato da me lo sconvolse. Quando mi trasferì in un'altra università, ebbi un grave incidente automobilistico. Dopo l'ospedale, per la convalescenza, fui trasportato a casa. Mio padre venne a trovarmi. Stranamente, quel giorno era sobrio. Sembrava a disagio. Camminava avanti e indietro nella stanza. Poi esplose: «Figliolo, come puoi amare un padre come me?» Gli dissi: «Papà, 6 mesi fa ti odiavo, ti disprezzavo». Poi gli raccontai le conclusioni con cui ero giunto su Gesù Cristo. «Papà, io ho messo la mia fede in Cristo. ho ricevuto il suo perdono ed egli ha cambiato la mia vita. Non posso spiegare tutto, ma Dio ha portato via l'odio che aveva nei tuoi confronti e lo ha sostituito con l'amore. Ti voglio bene e ti accetto come sei. Parlammo per circa un'ora. Dopo accade una delle cose più commoventi della mia vita. Mio padre, che mi conosceva così a fondo da non poterlo ingannare, mi disse: figliolo, se Dio può fare nella mia vita quello che ho visto fare nella tua, allora voglio dargliene l'opportunità di farlo. Proprio in quel momento mio padre pregò con me e si affidò a Cristo. Non potevo immaginare un miracolo più grande. Di solito, dopo che una persona accetta Cristo, i cambiamenti avvengono in giorni, settimane, mesi e anche in anni. La mia vita fu cambiata in un periodo che va dai 6 ai 18 mesi. Quella di mio padre fu cambiata all'istante, proprio davanti ai miei occhi. Era come se qualcuno lo avesse toccato e avesse acceso una luce in lui. Non ho mai visto un cambiamento così rapido come quello, né prima né dopo. Dopo di allora, mio padre toccò l'alcol solo una volta, portò il bicchiere solo vicino alle labbra, prima di buttarlo via disgustato. Sono giunto a una conclusione. Un rapporto con Cristo cambia la vita. Puoi ridere del cristianesimo, puoi beffarti di esso e metterlo in ridicolo, ma è vero, cambia la vita. Cioè, dovrei dire che Gesù cambia la vita. È una persona, se confidi in Cristo, inizierai a esaminare gli atteggiamenti, le tue azioni, perché Gesù Cristo è in grado di cambiare le vite. Avrai notato che trovare la fede in Cristo per me è stato un processo lungo, cominciato con una ricerca approfondita e cresciuta nell'esperienza di una vita cambiata. Sembra che oggi molte persone siano ansiose di fare esperienze. Vogliono il genere di vita rinnovata che io ho trovato, ma non sono disposti a sottoporre il cristianesimo alle evidenze di un esame prettamente razionale. Forse una parte della riluttanza è causata dalle insicurezze di affermare che tutto è assolutamente vero di fronte all'enfasi di oggi sulla tolleranza e multiculturalismo, o forse scaturisce da una paura che la loro ricerca creerebbe dubbi piuttosto che conferme sulla verità delle affermazioni di Cristo. La ricerca è un ostacolo alla fede in Cristo? No. Io mi fermo qui, che quello che voglio così approfondire, la preghiera che ha fatto, perché noi molte volte accettiamo il Signore, ma non sappiamo la sua volontà qual è. La sua volontà è di cambiare la nostra vita. E facciamo questa preghiera come l'ha fatta lui. È molto importante. Se non la facciamo così, possiamo andare anche nei dispiaceri, perché lui vuol fare di tutto perché noi possiamo capire che lui ci ama e vuole cambiare la nostra vita. Lui sa la difficoltà, perché la nostra natura, come lui diceva anche nel suo libro, era difficile, perché gli piaceva stare con gli amici, gli piaceva divertirsi. Non è facile, ma lui quando ha fatto la preghiera disse: Signore Gesù, grazie per essere morto sulla croce per me. La seconda ti confesso tutte le cose della mia vita che non ti sono gradite e ti chiedo di perdonarmi per esse e di purificarmi. E che dice poi: anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. La terza cosa dissi in questo momento con tutta la sincerità di cui sono capace: ti apro la porta del mio cuore e della mia vita e credo in te come mio Salvatore e Signore. Prendi tu il controllo della mia vita, cambiami completamente, fai di me la persona che tu vuoi che io sia. E l'ultima cosa che dissi in preghiera fu: grazie per essere entrato nella mia vita per fede. Fu una fede basata non sull'ignoranza, ma su testimonianze, fatti storici e sulla parola di Dio. Come ha detto anche Gesù, quando i farisei gli dicevano: ma tu sei venuto per eliminare la legge? No, sono venuto per poterla compiere, per poterla attuare la legge. E è molto importante che le richieste che facciamo al Signore siano veramente che trasformi la nostra vita. Questa è una testimonianza che possiamo dare alle persone che ancora non conoscono. Come è scritto anche in Seconda Corinzi 3:2, che Paolo dice: la nostra lettera siete voi, scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. È noto che voi siete una lettera di Cristo. E questo, quando vedono il nostro cambiamento, come quel professore che, quando ho sentito la sua testimonianza, ha detto: basta, adesso credo, perché ti ho conosciuto prima e vedo come sei cambiato. E prima dicevo anche di questa enciclica, mi è venuto proprio di leggere questa testimonianza anche così in conseguenza, perché ho anche assistito a un incontro di questa enciclica Laudato Si. Non è che noi non dobbiamo così fare di tutto per conservare la terra o proteggerla con tutto quello che succede. Però in Ezechiele, se volete aprire anche voi la Bibbia, capitolo 36, capitolo 36, questo è un capitolo che un po' prettamente per Israele, però è importante anche per noi. Nel versetto 26 dice: vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Lo abbiamo sentito più volte questo. Continuiamo nel versetto 27. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. Abiterete nel paese che io diedi ai vostri padri. Sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Io vi libererò da tutte le vostre impurità. Chiamerò il frumento, lo farò abbondare e non manderò più contro di voi la fame. Farò moltiplicare il frutto degli alberi e il prodotto dei campi, affinché non siate più esposti alla vergogna della fame tra le nazioni. Allora vi ricorderete delle vostre vie malvagie e delle vostre azioni che non erano buone. Avrete disgusto di voi stessi a motivo delle vostre iniquità e delle vostre abominazioni. Non è per amor di voi che agisco così, dice Dio il Signore. Siatene certi, vergognatevi e siate confusi a motivo delle vostre vie, o casa di Israele. Così parla Dio il Signore: il giorno che io vi purificherò di tutte le vostre iniquità, farò in modo che le città saranno abitate e le rovine saranno ricostruite. La terra desolata sarà coltivata, invece di essere una desolazione agli occhi di tutti i passanti, si dirà: questa terra che era desolata è diventata come il giardino d'Eden. Io mi fermo qua, che l'uomo vuol fare le cose senza Dio, pensa di poter modificare e di proteggere la terra, ma ho constatato tutto quello che l'uomo desidera essere o fare, se lo fa senza Dio le cose vanno contrarie. E vediamo in tante cose che l'uomo aspira a una cosa e invece di rivelarsi come l'uomo vuole va contrariamente. Come la pace che tutti desiderano, hanno creato le Nazioni Unite, si sono uniti tutti gli stati per poter avere una comunione con loro di rendere la pace, ma invece guerre sono sempre di più. Hanno incominciato nelle case, hanno incominciato nei paesi e vediamo che in ogni nazione, in ogni casa, non c'è pace e tutti desiderano la pace, ma la pace la vogliono senza il Signore. È Dio che dà la pace, è Dio che cambia le persone. Io dicevo l'altro giorno, quando l'uomo cambia, quando Dio cambia l'uomo, anche tutte le altre cose cambieranno. La terra darà il suo frutto, come abbiamo detto, la pace sarà e tutto. Però io ho letto in tanti posti nella Bibbia che è scritto proprio che non si può interpretare diversamente come le nazioni si riuniscono per poter portare ciò che l'uomo desidera Ma Dio diceva che io mi faccio beffe di loro. È il mio figlio che verrà a portare la pace. Così io vi lascio con questa parola che io l'ho letta qualche anno fa, e vi consiglio di prendere questo libro. È un'esperienza, in particolar modo per i giovani, come è difficile arrivare a una fede, ma con questa testimonianza senz'altro sarà molto utile per noi, ma in particolar modo anche per i giovani, più che un falegname. È un titolo molto semplice che tanti vediamo, Gesù Cristo era un falegname, sì, figlio di un falegname, ma è di più. Ed ha molte, sì, è un libricino, non è grande, facile di leggere, molto che porta a tutti qualcosa, che la sua fede non è fatta o messa su, è messa su una grande ricerca che lui ha fatto. Così lascio a voi. Amen.